Il teatro alla radio, un programma di Radio Claritana in collaborazione con il Crogiuolo. Vi presentiamo In un cielo di stelle gialle, bianche farfalle. Lo spettacolo, interpretato da Antonio Luciano e Marta Gessa, prende spunto dalla lettura dei testi di Matteo Corradini, La Repubblica delle Farfalle, Frediano Sessi, Ultima fermata Auschwitz, Toni Ungerer, 8 autobiografie di un orsacchiotto, Daniela Palumbo, Le valigie di Auschwitz. Ad essere raccontate, con la semplicità del teatro di narrazione e l'ausilio di musiche e oggetti, le vicende di bambini e bambine che in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali vivono sulla loro pelle l'orrore della deportazione. Siamo nel 1938. In Italia, per volere del fascismo, nella Germania di Hitler, nelle occupate Francia e Polonia, le leggi razziali tolgono agli ebrei tutti i diritti. Lavorare, andare a scuola, essere curati e entrare in un palco pubblico per i protagonisti del nostro racconto diventano un lontano ricordo. Rabbia, paura, speranza, rassegnazione, lotta e resistenza vengono raccontate in questo spettacolo. Il racconto è la forma di resistenza che abbiamo il dovere di compiere. Il racconto è il testimone da passare ai giovanissimi spettatori perché il passato non ritorni né si ripeta.
Carlo, sbrigati! Ne arriva un altro!
È il mio papà che mi chiama. Arriva il treno, Napoli-Milano, quasi 800 chilometri. Sbuffa il treno! Deve essere stanco. Sono le 6 del mattino. Io e papà siamo qui dalle 5:30. Papà prima faceva il ferroviere e attaccava a lavorare all'alba. E spesso, la domenica, mi portava con lui sui treni. Adesso che gli hanno detto che non può più andare a lavoro, ci viene lo stesso con me. Un po' per accontentarmi, un po' perché a casa si annoia e un po' perché ancora non ci crede. Io ho sempre avuto la passione dei treni e non mi è mai pesato alzarmi presto al mattino per andare con il papà. Mamma, davvero, quando devo andare con il papà non mi sento così male. Quando devo andare a scuola ho sonno dappertutto. Dentro gli occhi, dentro la testa, nelle gambe. Mamma, a 9 anni uno non è più un bambino! Io non rinuncerò mai a guardare l'arrivo dei treni in stazione. Quello è il momento magico. Tutto si ferma. Le voci, le grida, le risa, tutto ammutolisce. Silenzio!
Carlo, mettiti al tuo posto e non disturbare. E se vedi che non ti vogliono dare il biglietto, non insistere, d'accordo?
Sì, papà, tranquillo, papà, lo so. Buongiorno, signora. Ha fatto buon viaggio? Prego, favorisce il suo biglietto. Grazie!
1, 2, 3, 4...
Sono 48, papà! I passeggeri sono tutti in regola! Ce ne possiamo andare a casa!
E poi gli metto la data di oggi, 15 ottobre... 1938.
Papà, tu non mi hai ancora spiegato perché non ti fanno più andare al lavoro. Tu eri così bravo a farti dare i biglietti. Ti ascoltavano tutti. Non come a me.
La risposta, sempre la stessa. Un giorno capirai, è troppo difficile da spiegare a un bambino di 9 anni.
Die Eige lacht die Schwarzinke macht zu. Ein Gele, wo so schön alle Zehndele, muss noch die Mame singen, ei Lulu. Ein Gele, wo so schön alle Zehndele,
De Simone, alzati e va fuori col direttore. Vuoi sbrigarti? Il direttore sta aspettando.
Oh no, adesso che cosa ho combinato? Io non lo so che cosa ho fatto. Papà, papà, mi hanno cacciato da scuola, ma io non lo so che cosa ho fatto, non me lo ricordo.
Carlo, tu non hai fatto niente. Ricordatelo sempre, niente. È per via del tuo cognome. Ti chiami De Simone, siamo ebrei. E hanno scritto delle nuove regole, si chiamano leggi razziali. È vietato a chi è ebreo frequentare la scuola o andare al lavoro. Il direttore ti ha fatto andare per un po' di tempo, ma lo hanno richiamato e ora deve far rispettare il divieto. Ma tu, non preoccuparti. Vedrai che si stanno sbagliando, presto lo capiranno e tu potrai riprendere a frequentare la scuola, d'accordo?
Ma chi lo capirà? Chi ha scritto questo divieto?
Il partito fascista, Carlo. Sono loro al governo in Italia ora e così controllano la vita delle persone.
Ma perché io sono ebreo? E che cosa vuol dire essere ebreo? Che cosa hanno fatto di male gli ebrei se li cacciano dappertutto? E poi, questi divieti sono proprio solo per gli ebrei. E io? Io che c'entro? Io non so nemmeno cosa vuol dire essere ebreo!
Ebrei e cristiani hanno lo stesso Dio e gli insegnamenti di Dio valgono per entrambi. Ma ebrei e cristiani non sono d'accordo su chi è Gesù. I cristiani credono che sia il Figlio di Dio, il Messia. Dicono che lo ha mandato Dio per salvare tutti gli uomini. Per gli ebrei, però, Gesù è semplicemente un rabbino ebreo, un uomo saggio. Il Messia, colui che redime gli uomini e rende migliore il mondo, noi ebrei lo stiamo ancora aspettando. Siamo pazienti.
Nonna, ma perché Gesù deve salvare gli uomini? Da che cosa?
Da loro stessi. Le leggi razziali sono solo un esempio della cattiveria di cui sono capaci gli uomini. Tu non puoi più andare a scuola e tuo padre non può più lavorare, solo perché siamo ebrei.
Tu pensi che Gesù li salvi tutti, anche se sono cattivi con noi?
Non lo so, Carlo, non lo so. Però so che Dio non perdona facilmente chi disobbedisce ai suoi comandamenti.
Papà! Hanno portato via papà!
Mamma, perdonami. Sono stato un vigliacco.
Diceva papà, una volta tornato a casa dopo qualche giorno.
Non ho resistito alle loro torture e ho fatto i nomi di Giulio e Vincenzo. Sai che cosa significa?
Che li arresteranno, che li ho fatti arrestare io. È colpa mia! Io non me lo perdonerò mai.
Ehi tu, che ci fai lì? Vuoi fregarmi il posto?
Ma che posto? Sono seduto per terra. E tu chi sei?
Mi chiamo Davide e quello lì è il mio posto. Mi metto lì a chiedere l'elemosina ai passeggeri del treno. Funziona. Mi vuoi rubare il lavoro per caso?
Ma io non sto chiedendo l'elemosina. Tu perché lo fai? Non hai una famiglia?
Ma certo che ce l'ho una famiglia. È solo che la mamma e il papà non lavorano più e mi dicevano sempre che dovevo iniziare a guadagnarmi da vivere da solo. Ma cosa posso fare io? Sono troppo piccolo per lavorare. E in più sono ebreo, nessuno mi prenderebbe. Pensa, mi hanno già cacciato da scuola.
Come me? Meno male, pensavo di essere il solo.
Ma i tuoi genitori lo sanno che chiedi l'elemosina? Mio padre si arrabbierebbe moltissimo.
Io sono scappato di casa. Non ci torno più. I miei stanno sempre a litigare.
Quanti anni hai?
12. Li compio fra un mese.
Anch'io non voglio più tornare a casa. Prima c'era molta armonia, ma ora è tutto cambiato.
Vieni qua. Vieni. Senti, io un posto per dormire ce l'ho. E ti posso ospitare. Sono vecchie carrozze dei treni abbandonati. Ci sono altre persone, ma non danno fastidio. Però di giorno il pane te lo devi guadagnare. Tu sei piccolo, ti daranno l'elemosina più facilmente che a me. Ciao, eh?
Dopo qualche giorno c'è stata una retata. Un vecchio collega di mio padre mi ha riconosciuto e mi ha raccompagnato a casa. Papà non si è arrabbiato, lo ha ringraziato. Sei stato un vero amico, ti devo la mia vita. Da quelle parole ho capito che per il papà e la mamma io sono la vita. Nonna ora vive con noi, i fascisti l'hanno portato via la casa.
Preparate le vostre cose, dovete partire!
Partire? Per dove? Questa è la nostra casa!
Non dovete discutere gli ordini, maledetti ebrei! Preparatevi! Vi diamo 10 minuti e vi porteremo via! Se non volete essere uccisi dal camerata tedesco, vi conviene obbedire! Capito?
Da bravo! Dai, passala! Uffa, lo sapevo! Non si può mai giocare in pace con te! Mamma! Mamma! Mamma, vieni a prendere Jacob, per favore! Non ci lascia giocare, Rose!
Lo sai che non mi piace che si dica di lui ritardato, Rose!
Jacob è solo un po' rallentato! Ma ci sono tante persone più lente di lui senza aver avuto tutti i problemi che ha avuto Jacob. Lui poteva essere come noi, come me e te, sai? È stato il medico che quando lo ha tirato fuori dalla pancia della mamma gli ha fatto del male e gli ha causato dei danni. Non gli ha cambiato solo la forma della testa, ma gli ha danneggiato anche quello che c'è dentro.
Signora Sarah Weiss.
È la mamma.
Lei non deve più venire qui. Non è gradita. Questo è uno studio rispettabile per ariani e patrioti tedeschi. Gli ebrei non sono i benvenuti. Quindi, per favore, se ne vada.
Io avevo la febbre. Ero a casa malata e la mamma...
Mia figlia Hannah è malata e lei è un medico. Ha il dovere di prescrivermi delle medicine per farla guarire.
Lei osa dire a me quali sono i miei doveri? Lei è ebrea! E come tale non ha più diritti in Germania! E quello che accade ai suoi due figli, ebrei e minorati, non è più un mio problema! E ora se ne vada! O chiamo la polizia!
Mamma ha avuto paura. Aveva visto cosa accadeva a Berlino agli ebrei che si lamentavano con la polizia. Li aveva visti sui giornali, denudati, in strada, con appesi dei grossi cartelli sui quali era scritto... Io sono ebreo, Non mi lamenterò più con la polizia. Lo prometto. Non ne ho diritto.
Polizei?
È vero che hai un figlio minorato? Lui viene con noi. Prepara per lui una borsa con poche cose. Potrete vederlo domani mattina alla clinica pediatrica dell'università.
No!
Donna, tu non hai diritto in questo paese. Sei ebrea. Ringrazia Dio che il Führer vuole curare tuo figlio.
Mi dispiace tanto, Josef. Hitler non vuole ebrei e disabili nella sua Germania. Si faccia coraggio. Io non posso fare nulla. Nessuno ormai può più fare niente. Il nostro popolo io non lo riconosco. Questo regime divora le persone e i loro sentimenti. Si faccia coraggio e stia vicino a sua moglie. Mi dispiace per suo figlio. Non lo aspettate più. Buona fortuna, Josef.
Gli ariani hanno bisogno di guardare la stella di David che noi ebrei siamo stati obbligati a cucire sui vestiti per sapere che si tratta della razza inferiore. Altrimenti non avrebbero saputo distinguerci. Papà dice alla mamma:
Sara, avevi ragione tu. Dovevo darti retta tempo fa. Perché non andiamo via di qui?
L'Argentina è un bel posto. Abbiamo Hannah. Dobbiamo pensare a lei.
Mamma, qui c'è Jacob. Qui c'è Jacob. Non ci hanno ancora restituito il suo corpo. Io lo devo ancora seppellire.
Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette.
Anna, presto vieni. Dobbiamo andare via. Non dimenticare il quaderno delle stelle.
Davvero posso portare il quaderno delle stelle, papà? Dove andiamo noi? Ci sono le stelle. Può darsi che Jacob ci raggiunga lì.
I wander ich mir lustig in Regen und in Feld, sing ich mir auf Freilich und pfeife ich auf den Welt.
Ebbene sì, prova a scrivere così. Inizia con otto. Ebbene sì, lui è otto. È stato il mio regalo di compleanno. E siamo stati io e Oscar, il mio migliore amico, a chiamarlo così. Una volta decidemmo che doveva assolutamente imparare a scrivere, solo che le sue zampe non andavano molto d'accordo con pennini e inchiostri. Con la macchina da scrivere di papà era tutto molto più semplice. Poi è arrivato il giorno in cui dovetti portare una stella gialla sul petto con scritto ebreo. E sono venuti degli uomini in uniforme a portarmi via. Io non volevo lasciare Otto con loro, così l'ho lasciato Oscar. E lui, rimanendo qui, ha conosciuto i bombardamenti aerei! Quando suonavano le sirene! E bisognava correre in fretta nei rifugi! Presto, Otto, stai giù, giù la testa, Otto! Giù, giù, giù! Intorno non c'erano che rovine. Poi arrivarono i soldati con i carri armati. Si sentiva sparare. Otto fu sollevato da terra, così. E in quel preciso istante uno sparo squarciò l'aria e un dolore acuto al petto. Otto aveva salvato la vita a un soldato americano che si chiamava Charlie. Quel soldato ricevette una medaglia e sapete cosa fece? Gliela appuntò sul petto. Oh, say can you
3, presentat!
8 divenne la mascotte del reggimento. Finita la guerra, Charlie tornò in America e lo regalò a sua figlia, a Jasmine. Poi, poi una banda di ragazzacci glielo prese. Semplicemente lo buttò via. Ma un rigattiere lo ha recuperato e lo ha sistemato sulla vetrina più bella. Così io e Otto adesso siamo tornati insieme.
Oi dorten, dorten, iban was.
Tra tutti i quadri che ha dipinto la mamma, quello che mi piace di più è il mare rosso. E dentro una grossa balena che mangia il sole a pranzo, cena e colazione. La prima volta che l'ho visto, io il quadro non l'ho capito. Per me era solo una massa rossa indefinita dove dentro galleggiava una figura nera ricoperta di strani serpenti gialli. Per capire il quadro, devi guardarlo piano e soprattutto dimenticarti degli occhi normali e usare quelli speciali. Con gli occhi speciali puoi vedere le cose come sono fatte dentro, non solo fuori. Quando usiamo gli occhi speciali, ogni cosa che vediamo si trasforma e ognuno di noi scopre qualcosa di segreto che non aveva mai visto prima.
Sì, ma dov'è il sole, mamma? Non hai detto che la balena mangia il sole?
Vedi questi strani serpentelli gialli? Sono i raggi del sole. Sono rimasti solo i raggi, perché la balena ha mangiato tutto il sole. Però quelli non le piacevano. Guarda la pancia della balena, com'è grande e tonda. Il sole è finito lì dentro. La balena è come un uomo che vuole divorare ogni cosa che desidera. Il colore rosso del mare rappresenta il desiderio.
Sì, ma precisamente cosa vuol dire il tuo quadro, mamma? Perché l'hai fatto?
Perché volevo raccontare che noi uomini siamo ingordi di desideri. Ne facciamo delle enormi scorpacciate fino a diventare pesanti, come la balena.
Mamma Brigitte era un'artista rivoluzionaria. La volta che è comparso nella nostra Parigi occupata dai nazisti il divieto per noi bambini ebrei di giocare al parco, si è infuriata. Al parco mi ci ha trascinato uguale e quando il papà ci ha raggiunto per portarci via...
Ma non capisci che assurdo tutto questo? Nessuno si ribella. La vita intorno a noi sembra sempre la stessa, solo per noi è cambiata. Tutti qui vanno a teatro, al cinema, al ristorante, discutono di politica e di libertà e poi permettono che dei bambini siano esclusi dal parco. Ma dove abbiamo vissuto fino ad ora? Io non riesco più a sopportare tutta questa indifferenza.
Io volevo essere come la mamma. Di lì a poco i nazisti hanno iniziato i rastrellamenti. Quando hanno portato via il papà e la mamma, io non c'ero. La notte prima sono uscita di casa di nascosto per andare al parco. Volevo fare la rivoluzione, come la mamma. Il papà e la mamma partirono per Auschwitz. Avevano due valigie. Entrambi vennero messi nella fila di quelli che avrebbero fatto subito la doccia. Quando a mamma Brigitte chiesero di scrivere il suo nome e cognome sulla valigia, lei scrisse solo «Ti voglio bene, Emelin. Mamma».
Bebe que salmame.
C'era una volta, in un regno lontano, un posto strano, dove le farfalle erano tutte bianche. Non c'erano farfalle dorate, scarlatte e di tanti colori, come ci sono da noi, ma se guardavi nei prati e tra i fiori, vedevi solo e soltanto farfalle bianche, bianchissime. Un giorno arrivò una fata. E la fata non era una fata buona, ma era una fata cattiva e disse:
«Tutte le farfalle bianche diventeranno nere e chi non obbedirà verrà fritto insieme alle coccinelle e alle zanzare!»
E allora le farfalle si riunirono una sera in consiglio. Potete immaginare, erano molto spaventate. Le farfalle non sono forti come i cervi volanti e non hanno le armi come le cimici. Sono indifese. Una di loro propose:
«Scappiamo!»
Ma dove? Dove potevano andare? Un'altra disse:
«Non c'è scampo! Tanto vale diventare nere e non pensarci più!»
Una terza le rispose:
«Non è possibile diventare nere! Non saremo più farfalle se accettiamo quello che la fata vuole!»
Una quarta propose:
«Potremmo mangiare e mangiare fino ad ingrassare e ad assomigliare a dei buchi. Nascondiamo un po' le ali e il gioco è fatto!»
Una quinta sbatté le antenne e si mise a tirare su con il naso. Finché entrò in ritardo la farfalla più piccola di tutte e chiese:
«Ma cosa dice esattamente la legge della fata?»
Risposero in coro le altre:
Che tutte le farfalle bianche diventeranno nere e chi non obbedirà verrà fritto insieme alle coccinelle, eccetera.
Aggiunse la farfalla più piccola:
«Giusto! Le farfalle bianche! Allora noi diventeremo colorate!»
La proposta venne accolta da un grande applauso e tutte corsero a cercare i colori e ognuna si inventò un motivo diverso da pitturare sulle ali. Il giorno dopo, la fata cattiva andò a controllare e le farfalle facevano finta di niente. E allora la fata cominciò a cercare le farfalle bianche, ma non ne trovò. Cerca qui e cerca lì, si convinse che tutte le farfalle bianche se n'erano andate. Stava per tornare alla sua casa incantata, quando cominciò a piovere. Le farfalle non se ne accorsero subito, ma il colore sulle ali cominciava a colare e a sbiadire, e grandi goccioloni gialli, blu e rosa cadevano fino a terra. Qualcuna cercò con le zampe di trattenere la pittura, ma senza riuscirci. La pioggia aumentava e alcune farfalle avevano già un'ala candida mentre tentavano di fermare quel celeste e quel rosa che scivolavano giù dalle loro ali. Altre ancora svolazzavano, appesantite dall'acqua e dal colore. Scocciolavano arancio e cercavano un rifugio per ripararsi dall'acqua e dalla fata. La fata allora si voltò di colpo e guardò il prato delle farfalle. Lo vide pieno di farfalle bianche che cercavano di nascondersi. E allora, infuriata, si mise a correre e a urlare. E le acchiappava con una rete magica per portarle a casa e friggerle. Ma la più piccola delle farfalle si era dipinta di verde. Si nascose sotto una foglia. Nessuno la notò. E così lei si salvò.
Avete ascoltato Il Teatro alla Radio, un programma di Radio Calaritana in collaborazione con Il Crogiuolo.